ogni mattina. Oh oh. Passa o 100 giga minuti SMS illimitati a €7,99 al mese. E in più giga illimitati per tutti i clienti O fino al 1° maggio. Oh, musica per le mie orecchie. Scopri di più su o-mobile.it.
In quel tempo, abbandonate in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Le donne si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Allora questi si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e hanno rubato il cadavere mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Questo Vangelo è molto interessante perché coglie una delle cose che sono un po' abituali, e qual è? Che quando una cosa è molto importante e cambia la storia, c'è sempre qualcuno che la nega a tutti i costi. Quello che è avvenuto con Gesù, no? Che le autorità, di sicuro quell'uomo era morto, non è che fosse morto per finta, era morto di sicuro. A tal punto che, per verificare che Gesù fosse morto, sapete che l'usanza era che quando crocifiggevano qualcuno, spesso i crocifissi, quelli che rimanevano sulla croce, non morivano subito. Poteva rimanere anche ore e addirittura giorni sulla croce senza morire, perché tu perfori le mani e i piedi ma non uccidi una persona, è dolorosissimo ma non muori. Puoi stare anche dei giorni senza morire. Siccome avevano fretta, praticavano una usanza barbara, ma proprio vergognosa. Gli spaccavano le gambe all'altezza delle caviglie, in modo tale che il corpo, non più retto dalle gambe, crollava e soffocavano. Morivano soffocati, una morte crudele. Nei Vangeli si dice chiaramente che quando sono arrivati da Gesù, Gesù era già morto, probabilmente per la flagellazione, le percosse, i maltrattamenti subiti, è morto prima. È rimasto in croce 6 ore e poi è morto. E allora cosa hanno fatto? Per verificare che fosse davvero morto, uno gli ha dato un colpo di lancia e gli ha spaccato il cuore, proprio rompendogli il cuore. È chiaro che era morto, c'è la ferita del costato. E il Vangelo di Giovanni dice addirittura che uscì sangue ed acqua. Non si tratta naturalmente di acqua, ma del siero che c'è nel cuore. Sangue ed acqua. Morto, di sicuro morto. Lo hanno preso, doveva essere sepolto in una fossa comune. Giuseppe di Arimatea, che era un ricco discepolo di Gesù, era ricco, benestante, è andato da Pilato, l'ha corrotto, in pratica ha comprato il cadavere e l'ha fatto seppellire nel giardino di casa sua. I ricchi avevano dei giardini e nei giardini si facevano scavare la tomba nella roccia, è una specie di stanza con varie colombari ma trasversali, non per lungo, per traverso così, e lì cacciavano dentro i cadaveri avvolti nei lenzuoli tipo mummie. E così hanno fatto anche con Gesù. Però le guardie, dice qua il Vangelo, scusate, le autorità, sapendo che Gesù aveva detto che sarebbe risuscitato, aveva mandato là dei soldati e avevano addirittura sigillato il sepolcro, messo sui sigilli. Cosa succede? Che alla mattina della domenica è stato sepolto a venerdì sera, no, prima delle sei. Alla mattina della domenica il sepolcro è vuoto. E aprono il sepolcro, non c'è niente, non c'è più nessuno. Ed ecco che allora i soldati vanno a dire alle autorità che il sepolcro è vuoto. E le autorità cosa dicono? Ditegli se dicono qualcosa che mentre voi dormivate sono venuti i discepoli a trafugare il cadavere. A parte che è ridicolo, se dormivano come fanno a dire che sono venuti i discepoli a trafugare il cadavere? La cosa non sta in piedi, è chiaro che non sta in piedi. Eppure quella diceria fu creduta. Guardate che stranamente queste cose qua succedono anche oggi. Oggi c'è gente che è convintissima che la terra è piatta, è convintissima che l'uomo non è mai stato sulla luna, e lo sostengono, che le torri gemelle le hanno buttate giù gli americani, e che tutto un sacco di cose, che per esempio il virus non esiste. Convinti, fagliela capire tu a certa gente. Una delle cose che ho notato è che se uno vuol credere a una bugia, ci crede a tutti i costi. Se uno vuole inventarsi una verità, se la inventa. Se uno vuol negare i fatti, li nega. Se uno sostiene che il virus non c'è, non c'è. Se uno ti dice che i vaccini fanno morire la gente, non c'è niente da fare. I crapù, gli ostinati, i negatori, ci sono, Così come ci sono quelli che rispondono bene a quello che diceva nel 1700 uno scrittore francese: calunniate, calunniate, qualche cosa resterà. E questo è. Nel mondo c'è di tutto, e a volte i fatti contano pochissimo, non contano niente. A me stupisce sempre, una delle cose che mi stupisce, mi incuriosisce per esempio, è il fatto che alcune volte basterebbe, per sapere come sono le cose, andare sul posto e vedere. Vedere, no, intercettano. Cos'è? Se io dico che voglio uccidere lui perché sono arrabbiato, e se lui dopo, spero che non succeda, lo trovano morto, è colpa mia. Ma dico, ma sì, ma bisogna stabilire il contatto, Intercettazioni. Vai a vedere? Ma che? Oggi è così, Questo Vangelo ti dice quello che c'è in giro. La verità interessa pochissimo. E se la verità è di quelle scomode, fanno di tutto per negarla. Non è quello che avviene con i vostri figli? Quando voi dite, da che signora lì è, guarda che il Signore dice così, e io la penso così, è chiuso il discorso. Cosa significa questo Vangelo? Significa che alcune volte ho l'impressione che la verità non conti niente per nessuno, e che i fatti contino pochissimo. Alla fine la mia idea, la mia convinzione, le mie fisime, i miei pensieri sono più importanti di tutto. E per far quello si sacrifica ogni cosa. Vorrei concludere dicendo: i fatti sono inoppugnabili, solo che tutto dipende dalla interpretazione che tu dai ai fatti. E se l'interpretazione è fantasiosa, come in questo caso, è finita. Io dico sempre che bisogna stare dentro la realtà. Confesso a molte persone e vi assicuro, che la cosa più difficile per tutti è quella di prendere le persone e metterle dentro nella realtà. Hai l'impressione che a volte volino come i palloncini colorati. E allora devi tentare di ritirarli dentro nella realtà e accettare che le cose sono quelle che sono. Oggi guardate che questa cosa è diventata estremamente difficile. Estremamente difficile. E oggi sapere se una cosa è giusta o sbagliata è quasi impossibile. Non ci sono più criteri per stabilirlo. E quello che io dico, c'è un partito che ha detto che uno vale uno, cioè in altre parole, che non conta quello che dice tutta la moltitudine, conta quello che pensa ognuno. Se così è finita, non c'è più criterio di verità per nessun motivo. L'onestà, la correttezza, l'inoppugnabilità dei fatti, lo star dentro nelle cose, l'essere onesti con se stessi, mamma mia se è difficile. Tutto questo oggi non è più di moda. Finisco dicendovi una cosa: la verità, anche quando è dura, fa sempre bene, solo a una condizione, che sia letta bene. Qualche tempo fa una signorina, confessandosi, diceva: sono proprio sollevata adesso. E perché? Perché ho detto alla mia collega tutto quello che le andava detto. Ho detto: prova a dirmi cosa le hai detto alla tua collega. Una sfilza di parolacce che non sta nei cerchi. Ada, che ti la mata mia lei. Non si offendono le persone. La verità può essere detta senza offendere nessuno e senza negarla. Abbiamo molto da imparare tutti quanti, a partire da me, tutti.